Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Queste misure sono necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più stringenti. Ma a queste misure si accompagna l'azione di governo a sostegno di famiglie e imprese e l'accelerazione della campagna vaccinale che da sola dà speranza di uscita dalla pandemia. Il ricordo di quel che è accaduto la scorsa primavera è vivo e faremo di tutto per impedire che possa ripetersi.
Parola di Mario Draghi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che ha annunciato oggi, Presidente del Consiglio, il decreto legge, non è più un DPCM, anche se la Corte Costituzionale ha detto che era costituzionale i DPCM che sono stati usati sino adesso, ha dichiarato oggi. Però questo è un decreto legge con le nuove misure, le nuove strette di cui parleremo in questa puntata, però ha assicurato Draghi, poi ci saranno forti sostegni alle famiglie, alle persone, alle attività, insomma, che sono penalizzate, continuano a essere penalizzate da queste chiusure, dice, perché ne usciremo e ne usciremo grazie ai vaccini, quindi intende dare un'ulteriore accelerazione al piano vaccinale. Tra l'altro è sempre nell'aria questa polemica legata a alcuni casi sospetti, che bisogna capire ancora se ci sia questo nesso appunto tra eventi avversi anche fatali che ci sono stati e il vaccino, un lotto in particolare di AstraZeneca che comunque è stato bloccato in tutta Italia. Poi parleremo anche in quest'ultima puntata della settimana anche di politica con Enrico Letta, che ha detto di sì alla sua candidatura a segretario del Partito Democratico. Domenica ci sarà l'assemblea, potrebbe avere un largo consenso, insomma, naturalmente, però parleremo anche di questo nuovo inizio, come si può dire, del Partito Democratico. E poi molte altre cose che non vi sto a anticipare. Per i vostri commenti, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per i vostri WhatsApp, che è sempre quello, 349-238-6666, 349-238-6666. I dati aggiornati sul coronavirus in Italia, ancora in aumento, i positivi sono 26.824 nelle 24 ore, le vittime sono 380. In Italia attualmente i positivi sono oltre 500.000 di persone, il tasso di positività sale al 7,2%. 10 regioni sono rosse, anche Lombardia e Lazio, e a Pasqua lockdown per tutti, l'obiettivo è triplicare intanto le vaccinazioni. L'intervento di Draghi è una stretta necessaria, sottolinea, ma sosterremo le famiglie, e propone un nuovo scostamento di bilancio. Il Consiglio dei Ministri vara norme per i congedi parentali da 290 milioni. Partito Democratico, Enrico Letta con un tweet dice sì per la sua candidatura a segretario del partito. Nigeria, nuovo rapimento di studentesse, il quarto in tre mesi. Calcio, in Serie A maschile, Lazio già in cassa, 3-2 al Crotone e ora tocca in campo all'Atalanta. Partiamo quindi dall'andamento del coronavirus in Italia, ancora in aumento i positivi, sono 26.824 nelle 24 ore, le vittime sono 380. In Italia attualmente i positivi, come avete sentito, sono oltre 500.000 di persone, i malati. Il tasso di positività è al 7,2% e proprio in virtù di questi numeri scatteranno nuove misure da lunedì.
Sono stati 26.824 i nuovi positivi e 380 i decessi nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività in aumento al 7,2%. 226 i ricoveri in terapia intensiva, 409 quelli ordinari. In Italia gli attualmente positivi sono tornati a superare il 500.000. Con la curva dei contagi in crescita da 6 settimane consecutive, è indispensabile chiudere, ha detto il direttore prevenzione Gianni Rezza.
Abbiamo un peggioramento generale della situazione, con l'RT che è salito a 1,16, era 1,09 la scorsa settimana, l'incidenza 225 casi per 100.000 abitanti. A questo deve far fronte per forza l'implementazione di interventi tempestivi ed efficaci.
Va in questa direzione il passaggio alla fascia rossa da lunedì e fino a Pasqua di 7 regioni, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio-Lombardia, Piemonte, Veneto-Marche, a cui si aggiunge Trento. In questo elenco potrebbe essere inclusa la Puglia, mentre resteranno in rosso la Campania e Bolzano. Bianca la Sardegna, tutte le altre regioni saranno in arancione. In zona rossa ogni spostamento dall'abitazione va giustificato con autocertificazione, chiusi asili nido, bar, ristoranti, parrucchieri e mercati. L'attività motoria è consentita solo nei pressi della propria residenza. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Poi comunque ci torniamo più nel dettaglio sulle nuove regole. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha scelto l'hub vaccinale di Fiumicino, il centro vaccinale di Fiumicino, per richiamare alla cautela. Lo impone, dice, la nuova ondata di contagi, ma promette aiuti alle famiglie e un'accelerazione delle vaccinazioni, sostenuta anche dai nuovi arrivi di dosi, AstraZeneca compresa. Intanto però, appunto, da lunedì gran parte d'Italia tornerà a tingersi di rosso, con scuole chiuse e altre limitazioni. Restrizioni quindi per tutti a Pasqua, e si corre ai ripari anche per sostenere i genitori, con da lunedì 9 ragazzi su 10 che restano a casa.
Queste misure sono necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più stringenti.
Una stretta necessaria perché i numeri impongono la massima cautela. Il Premier Draghi, in visita all'hub vaccinale di Fiumicino, parla delle nuove restrizioni che scatteranno da lunedì fino al 6 aprile, previste questa volta per decreto e accompagnate, sottolinea, da un'azione a sostegno delle famiglie. Nel decreto, infatti, 290 milioni per i congedi parentali, a partire dal 1 gennaio, e quindi anche retroattivi retribuiti al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni. Il decreto prevede che le regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa, e tutta Italia sarà in zona rossa a Pasqua e Pasquetta, per la precisione dal 3 al 5 aprile compresi. Sarà comunque possibile effettuare in quei giorni una visita all'interno della regione una sola volta al giorno, massimo in due adulti con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi tra le ore 5 e le ore 22. Il decreto prevede poi che tutte le regioni in giallo passeranno all'arancione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Intanto i nuovi arrivi di dosi di vaccino fanno ben sperare, restano però le polemiche su AstraZeneca.
Dobbiamo accelerare la campagna vaccinale con l'obiettivo di triplicare il ritmo giornaliero attuale di vaccinazione, a dirlo il Premier Mario Draghi nel corso della visita all'hub vaccinale di Fiumicino. Ma aggiunge il Premier: a tutti chiedo di aspettare il proprio turno, come ha fatto in maniera esemplare il Presidente della Repubblica. In Italia sono già operativi 1.694 siti vaccinali fissi e altri verranno individuati. Il Ministro della Salute Speranza ribadisce: in Italia tutti i vaccini utilizzati sono efficaci e sicuri, e sul blocco precauzionale del lotto AstraZeneca, deciso da AIFA dopo alcuni decessi, non bisogna generare un allarme ingiustificato, dichiara il direttore della prevenzione Gianni Rezza, perché per ora non è stato dimostrato alcun nesso di causalità. All'aeroporto di Pratica di Mare sono arrivate altre 295.200 dosi di AstraZeneca, ma a chiedere alla farmaceutica anglo-svedese il rispetto degli impegni assunti con l'Europa è intervenuto il commissario UE per il mercato interno Thierry Breton. Sulla consegna dei vaccini in Europa, spiega Breton, AstraZeneca sta facendo sforzi, ma non del suo meglio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha approvato il vaccino Johnson & Johnson per l'utilizzo d'emergenza. Lo sapete che l'EMA lo ha autorizzato ieri per l'Europa e l'AIFA per l'Italia. Intanto l'OMS lo ha approvato per l'utilizzo d'emergenza, cioè tale passaggio, così come era già avvenuto nel caso di altri vaccini, apre la strada, serve per la distribuzione, insomma, di centinaia di milioni di dosi ai paesi che non hanno enti regolatori. E il Presidente del Consiglio Draghi promette, abbiamo sentito, aiuti alle famiglie, si fa strada un nuovo scostamento di bilancio, si lavora al decreto legge sostegno, ma già arrivano gli appelli di chi dovrà chiudere nuovamente. Nel 2020, per effetto della pandemia, si osserva un calo dell'occupazione senza precedenti dopo 6 anni di crescita, così almeno certifica l'Istat.
Corpose, rapide e per una platea più ampia. Queste le misure del decreto sostegni nella descrizione di Mario Draghi. Tra i provvedimenti più significativi, ha spiegato il Premier, c'è il prolungamento della cassa integrazione guadagni e un più ampio finanziamento degli strumenti di contrasto alla povertà per sostenere i nuovi poveri. Agli autonomi e alle partite IVA che hanno patito perdite di fatturato, poi, verranno riconosciuti contributi in forma più semplice e immediata, senza criteri settoriali. Il decreto è stato annunciato per la prossima settimana. Verranno impegnati 32 miliardi già autorizzati. Ma non basta, ha precisato il Presidente del Consiglio. Ho intenzione di proporre al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio. Di quanto? Fassina Di Leo chiede che sia di almeno 20 miliardi. Dall'opposizione, Fratelli d'Italia propone di destinare immediatamente i 5 miliardi del cashback alle imprese. Di certo c'è che da più parti si chiede l'accelerazione sui ristori. Le misure arriveranno rapidamente, ha detto Draghi. Tempi brevi necessari per far fronte alle ricadute di questa lunga guerra al virus. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
456.000 posti di lavoro persi nel 2020. I dati Istat confermano ancora una volta l'annus horribilis della pandemia, con un calo delle occupazioni senza precedenti, scrive l'Istituto di Statistica, e un tasso che dopo 6 anni di crescita scende al 58,1% e torna ai livelli del 2017. Giù anche la disoccupazione, mentre balzano gli inattivi, coloro che non cercano più un lavoro. Trend confermato nel quarto trimestre. Gli occupati scendono e gli inattivi salgono per motivi familiari, di studio, ma soprattutto per problemi legati al Covid. Nessuno assume, timore del contagio e così via. Come noto, il calo dell'occupazione riguarda soprattutto le donne, meno 249.000 in media nel 2020, i giovani 15-34 anni, gli stranieri, i dipendenti a termine, l'86% del totale, e il Nord Italia. Diminuiscono gli indipendenti, salgono i lavoratori a tempo indeterminato. Il settore più penalizzato in termini di calo dipendenti, aumento CIG, quello dei servizi, precisa l'Istat. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi, guardando l'Europa, la Spagna segue l'esempio della Grecia e prova a rilanciare il turismo.
Fuga in avanti di Spagna e Grecia sul pass vaccinale europeo in vista della stagione turistica estiva. Questa settimana sia Madrid sia Atene hanno reso chiaro che intendono puntare sul mese di maggio per riaprire le porte a chi vorrà visitare le loro spiagge. La ministra del turismo iberica Maroto ha dichiarato che il passaporto sanitario dovrebbe essere disponibile tra 2 mesi per consentire una mobilità sicura a tutte le persone che o sono state vaccinate o sono considerate immuni. La proposta è stata accolta con favore in patria. Il 62% degli spagnoli, secondo un sondaggio, è per il passaporto sanitario. Anche la Grecia punta a riaprire le porte ai turisti dal 14 maggio, concentrandosi su 2 assi: l'accelerazione del programma di vaccinazione interno e, come anticipato dal ministro del turismo Teocaris, la messa a punto di un protocollo per l'estate. I turisti saranno accolti se, prima del viaggio, saranno stati vaccinati, avranno anticorpi o esibiranno un test negativo, ha precisato. Atene ha fatto intendere che procederà comunque, anche se spera, al pari di Madrid, che la Commissione europea riesca a far approvare il certificato verde digitale che, secondo le prime indiscrezioni, seguirà un modello simile a quello che i due paesi hanno in mente, fornendo una corsia preferenziale per i viaggi in Europa a vaccinati, immuni e a chi è in possesso di un test negativo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora all'estero, in Nigeria, dove c'è stato un nuovo rapimento di studentesse. Un gruppo armato ha prelevato ieri un numero di giovani da una scuola secondaria a Mando, nel nord del paese. Al momento dell'attacco nell'edificio si trovavano circa 300 studenti. È il quarto rapimento di questo tipo compiuto in meno di 3 mesi nella zona del paese dove operano banditi che poi chiedono riscatti. Torniamo in Italia con la politica. Enrico Letta dice sì al Partito Democratico per amore della politica e passione per i valori democratici, così ha annunciato su Twitter l'ex Presidente del Consiglio, per il quale all'Assemblea Nazionale di domenica si preannuncia un ampio consenso. Aprirà un dibattito in tutti i circoli, ha detto, e richiama le correnti all'unità. Zingaretti, come governatore del Lazio, intanto ha presentato la sua nuova giunta, che vede l'ingresso del Movimento 5 Stelle con Roberta Lombardi alla transizione ecologica e poi Corrado al turismo, enti locali e semplificazione, e dice è una vera novità storica. E poi ci sarà modo di approfondire questo tema della politica. E poi oggi è stata nominata sottosegretaria allo sport la pluricampionessa di scherma Valentina Vezzali. Sport di base e Olimpiadi sono i primi obiettivi, ha detto. L'impegno, così come in pedana, sarà volto a onorare l'Italia. E poi parliamo dell'incidente occorso a Gianni Morandi, incidente domestico che l'ha coinvolto ieri pomeriggio nella sua villa nel Bolognese, dove, mentre stava bruciando alcune sterpaglie, è scivolato procurandosi ustioni a mani e gambe. L'Ausl Romagna, in un bollettino sul cantautore bolognese ricoverato da ieri al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, comunica che le condizioni cliniche di Gianni Morandi sono stabili e non è in pericolo di vita, è sotto costante osservazione e si sta procedendo ai trattamenti medici necessari per la cura delle ustioni profonde riportate alle mani e alle gambe.
Per chiudere, il calcio Serie A maschile, mentre la Lazio ha battuto il Crotone in questa 27esima giornata per 3-2, in campo c'è l'Atalanta contro lo Spezia. Per il momento prosegue la partita 0-0. Poi prossimi aggiornamenti, intanto aggiorniamo chi sta viaggiando e tra poco cominciamo allora con gli ospiti per approfondire i temi. Per i vostri messaggi, vi ricordo, commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure c'è il numero per i WhatsApp 349-238-6666, dove già un ascoltatore si preoccupa e dice: attenzione, che non è vero che bisogna fare attività motoria solo nei pressi della propria abitazione. Poi avremo l'esperto che ci dirà dettaglio per dettaglio, più o meno, insomma, le regole sono tante, insomma, cercheremo di addentrarci in queste regole del nuovo decreto legge.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Tante le notizie da raccontarvi come sempre, anche in quest'ultima puntata della settimana. Roberto Giordano sempre con voi e appunto iniziamo naturalmente dalle nuove misure, da quelle che erano attese dal Consiglio dei Ministri. In questi giorni appunto ci sono state varie valutazioni, cabina di regia che ha dato le sue indicazioni, il comitato tecnico scientifico, l'incontro tra governo e regioni. A questo punto insomma sono state appunto partorite le nuove strette e in più il passaggio anche di diverse regioni dal colore in cui si trovavano al rosso. Ci sono ben 9 regioni in rosso, per il resto è praticamente tutto arancione, rosso, arancione, con un solo bianco che è la Sardegna per il momento. Colore mai così agognato, insomma, quello del bianco. E vedo che c'è invece un fra i vari messaggi, un ascoltatore, vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte oppure numero per WhatsApp 349-238-6666, dice: va bene le zone rosse, Roberta, ma il piano vaccinazioni è pronto? Le regioni e enti locali sono organizzati? Abito nel ricco Veneto, dice, ma non si sa nulla, si naviga a vista, eccetera. Poi la colpa è di Speranza, dicono i leghisti, secondo Nicola. Questo è il suo parere. Partiamo.
C'è una netta incremento dell'incidenza, che è a 2,25 casi per 100.000 abitanti su base settimanale. Questa incidenza sicuramente questa settimana sta crescendo e il prossimo monitoraggio certamente supererà il 2,50 per 100.000 abitanti in 7 giorni.
Questo ha detto nella conferenza stampa oggi il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro. Sapete, come sempre il venerdì c'è l'illustrazione del monitoraggio settimanale sui dati che riguardano l'Italia, le varie regioni, sui contagi, sulle terapie intensive, le varianti e purtroppo anche la mortalità. E Brusaferro ha ribadito che c'è una crescita netta nel nostro paese.
L'Italia è in ricrescita, netta ricrescita in questa fase, accompagnata anche da alcuni altri paesi invece europei sono in decrescita, continuano a essere in decrescita. Come vedete, questa è la sesta settimana consecutiva in cui la curva sta crescendo e come vedete abbiamo un trend netto in crescita.
E allora a questo punto coinvolgo la professoressa Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova, che ringrazio per la disponibilità. Buonasera professoressa.
Buonasera.
Ha detto Brusaferro appunto che purtroppo la situazione da noi è sempre difficile, molto delicata, in crescita, però in altri paesi europei c'è una decrescita. Ci comportiamo peggio noi, sempre ci portiamo dietro questa brutta eredità del primo paese occidentale che è stato colpito da questa pandemia o cos'è, professoressa, secondo lei?
Ma no, in realtà non è vero che in tutti i paesi europei c'è una decrescita, ci sono, e nel mondo in generale si sta osservando un aumento dei casi, quindi non ci stiamo comportando noi in modo sbagliato. È arrivata un po' a sparigliare le carte una variante che è più trasmissibile, che si diffonde molto anche tra i giovani, e quindi questo un po' non dico colti impreparati, però ci ha costretto a rivedere un po' le misure di contenimento. Con un virus più trasmissibile bisogna usare delle misure più rigide.
A questo proposito, appunto, ricordava anche lei, professoressa, e l'ha detto oggi anche Brusaferro, che con queste nuove varianti c'è una maggiore incidenza anche tra i più giovani, anche tra i bambini a partire dai 10 anni.
La crescita sta avvenendo un po' in tutte le fasce di età, quindi in maniera con intensità diversa, ma un po' in tutte le fasce di età. Dal punto di vista dell'età più giovani, anche in questo caso ci sono dei dati che ci mostrano come sostanzialmente i ragazzini, in particolare da 10 anni in su, hanno un'incidenza che crescono in tutte le fasce di età. Anche questo è un elemento che abbiamo già condiviso nelle settimane scorse e che si conferma.
E questo che cosa può comportare, professoressa Viola, il fatto che anche i più piccoli si infettino?
Questo significa che ovviamente ci sono più canali di trasmissione. Per esempio la scelta di chiudere le scuole nelle zone rosse, tutte le scuole di ogni ordine grado nelle zone rosse, dipende da questo, dal fatto che mentre con il virus originario i bambini sembravano anche meno contagiati, meno capaci di diffondere questo virus. Con questa variante è stato necessario avere delle misure più rigide anche nei confronti della scuola. E la cosa che però dobbiamo continuare a dire è che i bambini sembrano comunque non subire un Covid severo, quindi si infettano, possono trasmettere il virus, ma non vanno incontro a una malattia grave.
E a proposito poi di mortalità, Brusaferro ha detto che anche questa purtroppo è in crescita. Draghi, Presidente del Consiglio, che oggi ha parlato sia appunto dei numeri del piano vaccinale e poi delle misure anche per sostenere le famiglie, ha detto che bisogna limitare in tutti i modi i morti, e per questo ha detto che dobbiamo passare a queste misure così restrittive, questi provvedimenti così severi. E invece, tornando sul caso che è scoppiato ieri, professoressa Viola, di cui ho parlato anche nella puntata di ieri, AstraZeneca, con questi casi sospetti dei paesi che hanno proprio bloccato completamente il vaccino AstraZeneca, mentre nel nostro paese il lotto sospettato di essere la causa, ma ancora bisogna capire se c'è un nesso con la morte di prima si parlava di una persona, poi di due, poi di tre, adesso si indaga soprattutto su un sottufficiale della Marina siciliano. Che cosa si sente di dire su questa? Intanto, se vuole, sentiamo anche che cosa ha detto il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Rezza, sul lotto bloccato.
Il lotto che è stato bloccato da AIFA a scopo precauzionale, naturalmente, conteneva 560.000 dosi, di cui 250.000 destinate all'Italia e le altre rimanenti a 7 paesi europei, se non sbaglio.
Quindi diciamo che da ieri io ho cercato anche più volte di chiamare i centralini sia in Calabria che della regione Lombardia, anche ieri sera, intasatissimi, no? Le persone sono sicuramente in ansia. Lei che cosa consiglia, cosa si sente di dire, insomma, rispetto a quanto
allora,
è successo?
Io mi sento di dire prima di tutto che il lotto è stato ritirato a scopo precauzionale, perché mi stanno scrivendo tante persone dicendo siamo stati vaccinati con il lotto difettoso. Ecco, il lotto non è difettoso e chi è stato vaccinato e sta bene può stare tranquillo, non ci sono analisi da fare, non c'è da fare nulla. È stato ritirato proprio perché, siccome ci sono stati questi casi, è giusto intervenire ed è giusto verificare se ci sia un nesso tra la vaccinazione e i decessi. Voglio ricordare che però fino ad ora questo vaccino è stato ampiamente utilizzato e il numero di eventi gravi che si sono verificati non è diverso da quelli che succedono normalmente nella popolazione, nel senso non c'è nessuna statistica che ci faccia pensare che questo vaccino sia in grado di indurre degli eventi tromboembolici che gravi in numero e in eccesso rispetto agli eventi che si verificano normalmente, purtroppo, nelle persone non vaccinate.
Poi ricordiamo, appunto, lo diceva anche lei, in Gran Bretagna a milioni sono stati vaccinati con AstraZeneca. Adesso vediamo se è proprio un lotto specifico oppure appunto se non c'è nessun nesso. Comunque Rezza del Ministero della Salute ha assicurato che si faranno controlli molto rigorosi. Naturalmente, come doveroso, ha chiesto a AstraZeneca la massima trasparenza, la massima collaborazione. Oggi è indagato l'amministratore delegato di AstraZeneca come atto dovuto, e però hanno ribadito in una nota che, insomma, non, come diceva lei, non sono stati riscontrati, insomma, che ci siano più trombosi rispetto a una popolazione non vaccinata.
La cosa un po' fastidiosa è che non abbiamo dei dati nel trial clinico che ci dicano quanti eventi tromboembolici siano stati osservati. Noi abbiamo, per cercare di capirne qualcosa, siamo andati a vedere quelli di Johnson & Johnson, che invece sono stati resi pubblici, sono disponibili, sono fatti molto bene, e abbiamo visto, siccome il vaccino Johnson & Johnson è molto simile a quello di AstraZeneca, abbiamo visto che gli eventi tromboembolici sono stati nelle persone vaccinate, ma anche nelle persone che hanno avuto la fisiologica, il placebo, e la percentuale è stata identica, quindi come dire che il vaccino non causa eventi tromboembolici. Sarebbe stato bello avere dei dati simili anche per AstraZeneca.
Allora, qualcun altro ancora stava facendo domande ancora su AstraZeneca, però andrei su Draghi, che ha parlato appunto anche di una campagna vaccinale rinnovata nella sua intensità.
Posso assicurarvi che la campagna vaccinale proseguirà con rinnovata intensità. Ad oggi si vedono già i primi risultati di questa accelerazione. Solo nei primi 11 giorni di marzo è stato somministrato quasi il 30% di tutte le vaccinazioni fatte fino all'inizio di questo mese. È il doppio della media dei due mesi precedenti. Il ritmo giornaliero attuale è di circa 170.000 somministrazioni al giorno e l'obiettivo è quello di triplicarlo presto.
A suo parere, professoressa Viola, come sta andando la campagna vaccinale in Italia?
Allora, come al solito c'è un problema di disomogeneità nelle varie regioni, che è il problema che noi viviamo dall'inizio della pandemia, cioè proprio questo, ogni regione fa per conto suo, ci sono regioni molto virtuose e regioni che lo sono meno. Detto questo, il grosso delle dosi arriverà ad aprile e quindi ad aprile comincerà la vaccinazione di massa e quindi vedremo se effettivamente la macchina organizzativa si sarà messa in moto e arriveremo a quelle 500.000 vaccinazioni al giorno di cui abbiamo bisogno per usare queste dosi che arriveranno. È necessario però che ci sia un'azione di coordinamento centrale e che ci sia un piano per cui il governo chieda conto alle regioni di come si sono organizzate, di quello che stanno facendo e come intendono affrontare i prossimi mesi.
Su questo siamo assolutamente d'accordo, lo ha ribadito anche Draghi, ci deve essere appunto un coordinamento centralizzato, altrimenti, come diceva lei, ognuno va così in ordine sparso, invece dobbiamo uscirne tutti insieme. Draghi si è detto sicuro che insomma se si va in questa direzione ne usciremo e noi ce lo auguriamo e aspettiamo con fiducia. Grazie professoressa Antonella Viola. Grazie.
Buona serata.
Buona serata e buon fine settimana.
Sulla base dell'evidenza scientifica, il governo ha adottato oggi misure restrittive che abbiamo giudicato adeguate e proporzionate. Lo abbiamo fatto con un decreto legge che vedrà il Parlamento pienamente coinvolto nella discussione. Le nostre scelte sono state condivise più volte nella conferenza Stato-Regioni, nello spirito di massima collaborazione tra i diversi livelli dell'amministrazione. È importante che questo avvenga perché senza una collaborazione si perde entusiasmo in questa che è una battaglia comune, una battaglia collettiva.
Ecco, battaglia collettiva per l'appunto, l'ha ribadito il Presidente del Consiglio Draghi e ha parlato delle misure restrittive necessarie, ha parlato di un decreto legge. E su questo saluto il costituzionalista per antonomasia Alfonso Celotto. Buonasera professore.
Grazie per l'antonomasia, mi fa sentire come Ercole, per le 12 fatiche.
Bene, adesso con la stessa forza, la stessa energia ci dica appunto quali sono le regole, le nuove restrizioni. Entriamo nel dettaglio perché già molti stanno scrivendo preoccupati, ma io posso raggiungere la seconda casa. Un altro ascoltatore diceva, ma non è vero che si può fare attività motoria solo vicino a casa, si può fare anche più lontano. Però prima di questo, professor Celotto, chiariamo una cosa. Sì. Allora, finora ci sono stati DPCM, ne ha utilizzato uno, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche Draghi, adesso è passato a un decreto legge, lo ha detto in questo passaggio, dice con la massima condivisione con il Parlamento, ne hanno parlato anche con le regioni e proprio oggi la Consulta, cioè la Corte Costituzionale, ha respinto dei ricorsi che c'erano stati contro il DPCM che dicevano che era incostituzionale, dice no, la pandemia richiede una disciplina nazionale unitaria e quindi ha respinto questi ricorsi. Il DPCM non è incostituzionale, però Draghi questa volta ha preferito invece questo istituto del decreto legge. Ci spiega la differenza, professore?
Allora, guardi, non è un formalismo come può sembrare. Perché? Perché la Costituzione è piena di garanzie e dei diritti dei cittadini. Quindi i nostri diritti di circolazione e soggiorno, libertà religiosa, libertà di riunione, la Costituzione prevede che possano essere limitati con atto legislativo. Cosa significa? Che deve intervenire il Parlamento. Perché? Perché il Parlamento rappresenta pluralisticamente tutti i cittadini. Ecco, questa costruzione che nasce veramente dall'illuminismo francese è la base della Repubblica Democratica. Che cosa accade? Il DPCM, di cui ne sono stati usati 28 in un anno, è un atto emanato dal governo. Il governo è una parte, perché soltanto quella parte di partiti in quel momento al governo, quindi non è tutti come il Parlamento, e poi soprattutto il DPCM è adottato dal governo che lavora in segreto. In che senso? Gli atti del governo non sono pubblici, il Consiglio dei Ministri non va in streaming su internet, cosa che invece accade per il Parlamento, perché il Parlamento ha i lavori pubblici. Quindi le garanzie quali sono? Che quando fai un decreto legge, che è un atto sì del governo ma che deve essere convertito dal Parlamento e quindi diventa un atto legislativo del Parlamento, coinvolgi direttamente il Parlamento, hai un dibattito pubblico e quindi hai la rappresentanza di maggioranza e opposizione, cioè durante la conversione di questo decreto legge noi potremo da cittadini vedere e sapere, quando si discute di zona rossa, se i ristoranti vanno chiusi alle 18, alle 12, alle 22, capendo gli interventi e i contributi. Questa è una differenza importante, non è un formalismo.
Professore, allora adesso cominciamo a entrare nel dettaglio. Allora, intanto scatta automaticamente, è stato deciso questo, che scatta automaticamente la zona rossa se si arriva a un'incidenza superiore settimanale, nella settimana, a 250 casi per 100.000 abitanti. Questo ha portato quindi all'ordinanza firmata oggi dal Ministro Speranza, per cui, sulla base dei dati della cabina di regia, passano in zona rossa le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise, che restano in zona rossa. Allora, a questo punto andiamo, visto che sono tante le domande, professore, quali sono le regole? Intanto la Pasqua rimane blindata, no? Nei giorni 3, 4, 5 aprile, zona rossa per tutti.
Tutte queste regole aspettiamo che vadano in Gazzetta Ufficiale, quindi casomai lunedì, quando le leggeremo in Gazzetta Ufficiale, capiamo anche i dettagli. Per ora abbiamo soltanto delle bozze di stampa, delle indiscrezioni che però ci indicano la linea di tendenza. La linea di tendenza è questa: Pasqua sarà come Natale, cioè tutta Italia zona rossa. I tre giorni di Pasqua non si potrà uscire dal proprio comune, si potrà soltanto fare una visita di due persone nella regione alla famiglia, e quindi sarà una Pasqua in zona rossa, una Pasqua blindata. Nel frattempo, fino a Pasqua, praticamente le 2-3 settimane che abbiamo, l'Italia dovrebbe essere tutta rossa o arancione, quindi con salvo la Sardegna, che per ora è bianca, quindi con limitazioni molto severe, cioè ristoranti chiusi, gran parte dei bambini in DAD, perché da lunedì praticamente i due terzi dei bambini italiani va in didattica a distanza, quindi chiudi anche le scuole e paradossalmente torni ad un anno fa in questo modo, no? Torni a marzo del 2020.
Quindi ricordiamo che nelle zone rosse, diceva appunto, allora Pasqua 3, 4, 5 aprile, tutto il territorio nazionale è rosso. Le regole in zone rosse sono queste: spostamenti vietati, salvo se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, sanità, eccetera.
Devo interrompere, in zona rossa non si esce di casa, cioè in zona rossa si esce di casa con l'autocertificazione, quindi devi giustificare che vai a lavorare, esci per motivi sanitari o motivi d'urgenza, anche di commercio, per fare la spesa, vai dal tabaccaio, vai dal giornalaio. La famosa passeggiata la puoi fare solo in prossimità, l'attività sportiva motoria è consentita a livello individuale, anche lontano da casa, ma sempre a livello individuale in zona rossa.
Certo, quindi chi appunto, come nel mio caso e molti altri che ci tengono alla corsa, sanno che possono farlo, però appunto in modo individuale, solitari, siamo in due. Bene, professore. E poi sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione comunque. Poi negozi chiusi in zona rossa, tranne quelli essenziali, farmacia, alimentari e ferramenta, no?
Certo, quindi l'abbigliamento, questi generi più voluttuari saranno chiusi e ci sarà ovviamente il coprifuoco nazionale, come sempre, che addirittura alcuni comuni possono anticipare come orario.
Ricordo poi che continuano a essere chiuse piscine e palestre, lo stesso per musei, cinema e teatri, barbieri e parrucchieri chiusi, non c'è questa volta la deroga per i parrucchieri, e delle scuole, appunto, parlava lei, professore, quindi... Questo per quanto riguarda la zona rossa, poi per le zone arancioni, proprio la differenza sintetica, professore, rispetto a queste norme così rigide.
La grande differenza della zona arancione è che hai un po' di negozi aperti in più e puoi uscire di casa senza autocertificazione nel tuo comune.
Grazie professore Alfonso Celotto, grazie ancora.
Sempre con piacere.
Adesso immergiamoci, purtroppo, volenti o nolenti, insomma, queste nuove regole. Draghi stesso ha detto che sono dolorose, ma necessarie. Piccola pausa di riflessione, ci sentiamo un momento.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e diretta come sempre da Roberta Giordano per voi. Abbiamo parlato ampiamente della situazione legata al coronavirus in Italia, delle restrizioni, quindi del decreto legge, non più il DPCM, e poi anche del... interventi che ha fatto oggi Draghi, sia per appunto giustificare queste ulteriori strette e assicurando poi che verranno aiutate le famiglie. Ha parlato anche di fondi e stanziamenti per concedere poi i congedi familiari per chi ha i figli in didattica a distanza, un nuovo scostamento di bilancio, insomma non poche misure, poi assicurato un'accelerazione del piano vaccinale.
Francamente lunedì scorso non avrei immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Partito Democratico, quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore per la politica, passione per i valori democratici.
E così l'uomo del monte, avrebbe detto una vecchia pubblicità, ha detto sì. In questo caso l'uomo è Enrico Letta, avete sentito, ex presidente del Consiglio, congedato da Renzi, vi ricordate, col suo celeberrimo Stai Sereno, ex ministro, uomo di cultura, cresciuto tra Italia e Francia, che dopo lo sgambetto di Renzi aveva completamente lasciato la politica, se n'era andato in Francia a fare il professore, e adesso Letta accetta di candidarsi, si era preso 48 ore per pensarci, di candidarsi alla segreteria del Partito Democratico. Non è vero, Barbara Fiammeri?
È vero.
E se lo confermi tu, è così. Cosa c'è? L'assemblea domenica e lì verrà poi, diciamo, nominato,
sì,
ufficialmente, incoronato.
Sì, anche perché non ha avversari, tutti quanti sostengono Letta, quindi insomma, si attendeva soltanto la sua disponibilità, che oggi, come dicevi, c'è stata, e quindi mi sembra una conclusione scontata quella che diventerà il prossimo segretario del Partito Democratico.
Sentiamo Letta che ringrazia Zingaretti.
Voglio ringraziare Nicola Zingaretti. Mi lega a lui profonda amicizia e grande sintonia.
E poi dice: non cercherò l'unanimità domenica, ma la verità dei nostri rapporti.
Parlerò domenica all'Assemblea. Io credo alla forza della parola, al valore della parola. Chiedo a tutti coloro che domenica voteranno di ascoltare la mia parola, di votare sulla base delle mie parole, sapendo che io non cerco l'unanimità, io cerco la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano.
E guardare lontano, dove porterà il PD Enrico Letta, secondo te, Barbara? Che segretario potrebbe essere?
Non lo so, nel senso che è vero questo passaggio che hai fatto sentire di Letta non è irrilevante, nel senso quando dice non cerco l'unanimità, anche perché ci sono i precedenti, appunto, anche Zingaretti c'aveva l'unanimità, però poi abbiamo visto com'è finita, cioè nel senso che nella direzione votavano tutti all'unanimità, tutti d'accordo con Zingaretti, e poi Zingaretti è stato massacrato, non è stato né il primo né l'ultimo, probabilmente, dei segretari del Partito Democratico a fare questa ingloriosa fine. Detto questo, è chiaro che l'arrivo di Letta, secondo me, scompagina un po', no? Quelli che sono anche gli assetti, non solo all'interno del Partito Democratico, ma anche con i potenziali alleati, e mi riferisco in particolare al Movimento 5 Stelle. Pensiamo cosa può essere il rapporto tra due ex presidenti del Consiglio, cioè Conte e Letta. Direi che c'è stato uno scatto, no? In entrambe le formazioni politiche, verso l'alto, e quindi mi immagino, tra l'altro anche in passato in alcune occasioni Letta aveva espresso parole molto positive nei confronti di Conte, Premier, quindi bisognerà vedere intanto come i due, se e come dialogheranno, e tenendo presente che sono due personaggi che entrambi insistono sul centro dell'elettorato, più che Letta, insomma, non è un esponente della sinistra del Partito Democratico.
Viene dalla Margherita anche, no? Se non sbaglio.
Sì,
Barbara,
sì,
tra l'altro, sì. Zingaretti oggi ha fatto quello che di cui ha detto, che è una novità storica, l'ha definita, cioè come presidente del Lazio ha presentato la nuova giunta che vede l'ingresso del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi alla transizione ecologica, Valentina Corrado al turismo, enti locali e semplificazione, cioè si consolida questa alleanza col Movimento 5 Stelle. E Letta...
Ma non lo so se no. Si consolida. Guarda, secondo me Lazio e Roma sono un po' una cartina di tornasole di quelli che saranno anche i rapporti tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, perché comunque Virginia Raggi resta in campo, e il fatto che la Lombardi sia andata in giunta con Zingaretti mi dice poco, nel senso che da sempre, come dire, le due sono avversarie. La Lombardi è stata molto critica rispetto alla
Raggi,
gestione
vero?
Della Raggi, quindi insomma, diciamo, è un'avversaria della Raggi, quindi che va con Zingaretti, porta il Movimento 5 Stelle in giunta, nella giunta regionale. Poi bisognerà vedere che cosa succede invece sulla candidatura, perché sappiamo che la Raggi non intende, e l'ha riconfermato anche oggi, fare passi indietro, ma non sappiamo ancora chi sarà il candidato del Partito
Democratico. Barbara, abbiamo...
Io metto il nome di Nicola Zingaretti.
Come sindaco di Roma? Questo è uno
scoop. Anche se lo smentiscono.
In esclusiva mondiale ce la dai, Barbara. Senti, Barbara, no, abbiamo ancora 27 secondi, perché a proposito di candidature, di sindaci, eccetera, Sala, sindaco di Milano, che è stato sostenuto dal Partito Democratico, eccetera, oggi ha detto no, troppe correnti, io vado coi Verdi europei. Quindi, 20 secondi?
Quindi. Meno male che le elezioni sono ad ottobre,
c'è tempo per riflettere, per ricomporre. Va bene, brava, aspettiamo con fiducia. Grazie alla nostra Barbara Fiammeri. Ciao Barbara, buona
grazie
serata, buon
voi,
fine settimana. E adesso il reportage del venerdì, ci sentiamo subito dopo.
Euro reportage.
Turchia Europa. La battaglia si combatte ancora in mare. Di Gigi Donelli, Camille Cerise-Son e Alessandro Schirano.
Europa-Turchia. Complicata relazione tra giganti, culturali, economici, religiosi. Due blocchi che hanno dietro di sé un numero sorprendente di paesi, centinaia di milioni di persone che guardano a Bruxelles piuttosto che ad Ankara per progettare la propria vita, i propri interessi. Non bisogna conoscere nel dettaglio i 17 secoli di storia di Costantinopoli, Bisanzio e Istanbul per capire quanto il dialogo eurasiatico sia importante per tutti. Per questo il gelo calato tra Turchia ed Europa negli ultimi giorni dello scorso anno è importante e non va sottovalutato. Sono passati 3 mesi e da qui ripartiamo con José Borrell, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
La Turchia, ça va un peu mieux. Nous avons des déclarations engageantes.
Con la Turchia le cose adesso stanno andando un po' meglio. Ankara ha rilasciato alcune dichiarazioni incoraggianti e ha compiuto alcuni passi positivi. Dobbiamo procedere in termini concreti, nella direzione giusta. Dobbiamo abbandonare la dinamica del 2020, che è stata orribile, e tornare alla cooperazione, ad un rapporto con la Turchia che sia di reciproco vantaggio.
Coopération, relation mutuellement bénéfique avec la Turchia.
Star fermi comunque non si può. Nessuno vive isolato in una bolla, che sia sanitaria o geopolitica. Proprio in queste ore Turchia ed Egitto hanno avviato i primi contatti diplomatici dalla rottura delle relazioni nel 2013, quando il presidente egiziano Mohamed Morsi, esponente dei Fratelli Musulmani, venne destituito dall'attuale capo dello Stato, Abdel Fattah al-Sisi. I contatti a livello diplomatico sono ricominciati, ha dichiarato Cavusoglu, il ministro degli esteri, in conferenza stampa. Così deve fare l'Europa, nonostante le ondate di gelo e il virulento attacco di Erdogan a Macron dello scorso dicembre. E, come ci spiega Marco Guidi, giornalista inviato per anni sui fronti medio orientali, è solo in parte una questione culturale. Un aspetto che lui racconta nel suo libro Ataturk addio, come Erdogan ha cambiato la Turchia.
In realtà quali sono i problemi? I problemi sono sicuramente culturali, perché la Francia laica e la Turchia neoislamica non potevano andare d'accordo. Ma c'è anche un grosso problema geopolitico. Come sapete, Erdogan si sta impossessando di un bel pezzo del Mediterraneo e la Tripolitania, come sostenitore di Sarraj, il presidente della Tripolitania, contro Haftar, e ha mandato mercenari, ha mandato soldati, ha mandato droni. Nello stesso tempo le sue navi stanno occupando spazi nel Mediterraneo che spetterebbero all'Egitto, alla Libia, a Cipro greca, a Israele e alla Grecia, perché sono stati trovati 3 grandissimi giacimenti di gas e di petrolio che Erdogan ha intenzione di sfruttare.
Dopo il momento fuoco e fiamme di dicembre, a gennaio Erdogan cambia registro. La Turchia è il quinto partner commerciale dell'Unione. 68 miliardi l'export nostro verso la Turchia, 70 i miliardi delle importazioni. Vinta la guerra in Nagorno-Karabakh in modalità alleanza con la Russia, un grosso risultato per la sua strategia, Erdogan può tornare a pensare a cose pratiche, anzi deve, la vita quotidiana delle persone, i commerci. Sentiamo Dorothee Schmidt,
ricercatrice all'Institut français des relations internationales.
Accade quasi ogni anno. Erdogan rimette a zero i conti, riparte quasi da zero. Oggi la Turchia si trova in una situazione economica difficile. Ha davvero bisogno di rinnovare la propria immagine e accrescere il clima di fiducia. La Turchia apre una finestra di opportunità perché il paese ha bisogno di tornare ad attrarre i capitali europei. Un altro aspetto importante è il cambio di amministrazione negli Stati Uniti. I turchi, ora che l'amministrazione democratica è pienamente in carica, temono che Washington possa assumere un atteggiamento più severo. In questo caso si dovrebbero trovare di nuovo alleati, visto che le relazioni con Mosca sono un po' instabili. E quindi l'Unione Europea diventa sempre una sorta di zona di compensazione dei rapporti con le grandi potenze. L'espèce de zone tampon précisément avec les grandes puissances.
Il fallito colpo di Stato del 2016 non ha aiutato. Messo in atto da una parte delle forze armate turche per rovesciare Erdogan, si è sciolto in poche drammatiche ore, mentre in diretta televisiva montava invece la folla a difesa del presidente. Quella sera di quasi 5 anni fa, ci piace ricordare che ve lo raccontammo in diretta qui dai nostri studi. Allora fummo sorpresi dal silenzio, perché l'Occidente tacque per ore, l'Europa tacque. Il messaggio arrivò dunque chiaro e le conseguenze anche. Sentiamo Marco Guidi.
Ecco che Erdogan però ha presentato il conto a questi governi che a un certo momento non l'avevano supportato, non l'avevano appoggiato nemmeno a parole. E l'appoggio è arrivato qualche giorno dopo. Erdogan, basandosi sul golpe, ha messo in galera chiunque, la qualsiasi, i seguaci di Fethullah Gülen, il pensatore islamico che era stato un suo grande sostenitore, i seguaci dei laici, i seguaci del partito curdo, ci sono ancora oggi, credo, 160.000 persone in galera.
Tra pochi giorni il Consiglio europeo affronterà anche il dossier dei rapporti Unione Europea-Turchia. Quale approccio dovrebbe assumere l'Europa? Lo descrive in poche parole un europarlamentare di Iraklio, la capitale cretese che quando si chiamava Candia fu per oltre 4 secoli la perla veneziana nel Mediterraneo. Manolis Kefalogiannis rappresenta come europarlamentare del PPE la quinta isola più grande del Mediterraneo, un'isola europea affacciata sull'Oriente, che dal 2005 è anche sede dell'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti e dell'Informazione. Le sue sono poche parole, cariche però di tanta memoria.
Io credo che il Consiglio Europeo di marzo abbia il dovere di incoraggiare il dialogo e favorire un'agenda positiva, ma anche allo stesso tempo difendere i valori e gli interessi dell'Unione e degli Stati membri. Dall'altra parte, la Turchia dovrebbe mandare dei segnali positivi attraverso le sue azioni e non solo con le parole.
Euroreportage in collaborazione con Euronet Plus.
Questo ci dice che tempo di sapere che tempo farà questo fine settimana e lo chiedo al nostro Antonio Sanode, il meteo.it. Caro Antonio, ben ritrovato.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Quel buon vento, quali buone notizie ci porti, Antonio?
E le notizie sono queste, che domani, la giornata di sabato, sarà una giornata primaverile un po' su tutte le regioni, tutta l'Italia. Invece, nella giornata di domenica, arriveranno delle piogge, soprattutto al centro-sud, e rinforzeranno i venti di maestrale, quindi sarà una giornata un po' turbolenta su una parte dell'Italia, mentre sulle regioni settentrionali ci sarà più sole, ma al mattino fa piuttosto freddo, addirittura con 0 gradi a Torino e a Milano.
Ah, ci picchi. Che primavera è questa,
sì.
Antonio?
Una primavera un po' bizzarra, ma le notizie, quelle, diciamo, il peggio purtroppo arriverà nel corso della settimana dopo, cioè la settimana prossima, e quando ci sarà un colpo di coda, un classico colpo di coda invernale, e addirittura a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, tornerà la neve su molte zone dell'Umbria, delle Marche, delle regioni centrali, anche a 200-300 metri di quota, quindi proprio una situazione invernale.
Nel segno a volte ritornano, insomma, Antonio, non si smentisce mai,
sì,
questa massima.
Sì, sì, è una primavera che è molto pigra, molto pigra.
E insomma, anche la primavera esce pigramente dal letargo, visto che dice, insomma, siamo sempre qua in zone rosse, zone arancioni, chi me lo fa fare di sbocciare, insomma, però almeno la primavera ce l'aspettiamo, con più caldo e un pochino più di luce. Dal 31, l'ultimo fine settimana ci sarà l'ora legale, si spera, si torna, no?
Sì, l'ultima domenica di marzo cambia l'ora . Speriamo che ci siano temperature più...
E quello ce lo dovrai assicurare tu, caro Antonio, sennò sì, del meteo.it. Noi a te ci affidiamo.
Sì.
Fai tutto quello che puoi. Va bene. Grazie Antonio Sanò, grazie.
Grazie a voi, a
buona continuazione, buon tempo a te. Comunque sia, qui ci dobbiamo lasciare, però vi ricordo, tanto torno velocemente alle 22, che vi lascio poi una sintesi delle regole sulla pagina Facebook di Effetto Notte, così ve la andate a guardare, perché vedo tante domande, come chi mi dice, ma tra fidanzati, tra comuni diversi e regioni diverse, possiamo ritrovarci? No, purtroppo no, né se è in fascia arancione, né se è in fascia rossa, purtroppo. A tra poco.